ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Buon pomeriggio cari ascoltatori, io sono Alessandro Guarasci in studio e con me ci sono Stefano Sparro e Mario Scatton, però dall'altra parte del vetro. Allora, oggi vi parliamo di nucleare, ecco, non di bombe nucleari, anche se in qualche modo ne faremo un accenno più avanti, ma comunque di scorie nucleari, sì, perché è della settimana scorsa la notizia che sono stati individuati 67 siti in tutta Italia dove eventualmente realizzare il deposito nazionale e il parco tecnologico per lo stoccaggio appunto delle scorie nucleari. Si tratta di lavorazioni di esami medici, processi industriali e anche, vi ricordate, dei combustibili che venivano usati nelle vecchie centrali appunto nucleari, che ora in Italia non ci sono più. Ecco, ad elaborare la carta nazionale delle aree idonee è stata la SOGIN, la società responsabile dello smantellamento delle ex centrali nucleari. La novità è che però da una settimana a questa parte stanno continuando ormai in pratica tutti i giorni le proteste da parte delle comunità locali. Insomma, queste scorie nucleari non le vuole nessuno. È un classico in Italia, vi dico. Ma sentiamo appunto da Marina Tomarro di che cosa stiamo parlando.
Il deposito permetterà di conservare in via definitiva i rifiuti radioattivi italiani di bassa e media attività. Le aree interessate, viene rilevato in una nota, sono il risultato di un complesso processo di selezione su scala nazionale svolto da SOGIN, che ha permesso di scartare le aree che non soddisfacevano determinati requisiti di sicurezza per la tutela dell'uomo e dell'ambiente. Per il deposito nazionale e il parco tecnologico si stima un investimento complessivo di circa 900 milioni di euro, che genererà oltre 4.000 posti di lavoro all'anno per 4 anni di cantiere. Le regioni più interessate sono Piemonte, Lazio, Puglia, Basilicata. Il ministro dell'Ambiente Costa dice la carta API è un atto che il paese aspettava da tempo. Da troppi anni i rifiuti radioattivi sono stipati in siti provvisori. Pensiamo a TAC, risonanze magnetiche o medicina nucleare, rifiuti che vanno messi in sicurezza. Non è tempo di polemiche. Per il sottosegretario all'ambiente Morassut, a nessuna comunità verrà imposto assolutamente nulla. Le 67 aree individuate sono solo potenziali e andranno sottoposte a un periodo di consultazione popolare, periodo in cui non escludiamo autocandidature.
E allora, chi è letteralmente sul piede di guerra è la zona del Viterbese. 6 sindaci e 40 amministratori locali della zona hanno dunque lanciato un appello contro la scelta di individuare diversi siti di smaltimento delle scorie nucleari proprio nei loro comuni. Hanno detto: quando il 45% dei siti viene individuato in una sola provincia, la nostra è lecito domandarsi perché. Ecco, noi abbiamo sentito allora il sindaco di Montalto di Castro, Luca Benni.
Non siamo quelli che dicono no nel nostro giardino, perché questo sarebbe un atto irresponsabile e di non senso civico, perché capiamo benissimo che la situazione va assolutamente affrontata a carattere nazionale e che tutti dobbiamo essere responsabili nel poterci mettere a disposizione. Il problema è che Montalto di Castro è sfruttato ormai dagli anni 70 a livello di ambiente in maniera un po' troppo esposta. Abbiamo una sovraesposizione ambientale dagli anni 70 enorme, che viene appunto da negli anni 70 con il nucleare, negli anni 80 e 90 con la riconversione dopo il referendum a policombustibile della centrale ex nucleare, mai andata fortunatamente in attività, e negli anni 2000 siamo stati devastati e invasi dai fotovoltaici. Quindi,
ecco, però tutte queste cose, mi scusi Benny, hanno portato anche occupazione in un territorio che noi sappiamo anche delle difficoltà economiche dovute a una fase di deindustrializzazione.
Diciamo che queste situazioni hanno portato una fase occupazionale iniziale importante, quello sicuramente, per alcune situazioni, quali può essere l'ex centrale nucleare, che poi si sono naturalmente sciolte come neve al sole, perché poi per quanto riguarda la riconversione a policombustibile l'occupazione è calata in maniera vertiginosa, lasciando tutte le conseguenze del caso ad una popolazione che era nata negli anni 70 e 80 con ragazzi che hanno smesso addirittura di andare a scuola perché comunque trovavano subito un'occupazione. E successivamente non c'è stata un'occupazione importante, perché la centrale policombustibile non ha portato occupazione, anzi ha portato solo che problemi, soprattutto per quanto riguarda i fotovoltaici occupazione la portano nei due mesi di costruzione a spot e poi non rimane assolutamente nulla se non una devastazione di campi agricoli pieni di silicio. Ora, i savi che ci attraversano i nostri terreni sono di alta tensione e siamo pieni di cavi di alta tensione che ci devastano il territorio proprio per la presenza dell'ex centrale, prima ex nucleare e poi a policombustibile. Quindi noi non siamo quelli che diciamo no nel nostro giardino, ma vorremmo dire non sempre nel nostro giardino. Quindi credo che il nostro comune soprattutto abbia dato. Dopodiché dico, a carattere più generale, la Tuscia è un territorio che è ampiamente detto e ridetto e è sotto, diciamo, gli occhi di tutti che ha un problema importantissimo sotto l'aspetto del tufo, del radon. Abbiamo un tasso di tumorale, di malattie degenerative che è tra i più alti a livello nazionale. Abbiamo qui da noi a Montalto un terreno alluvionale, ci ricordiamo benissimo l'alluvione del 2012, non so perché quando si cerca un sito poi si venga sempre a finire non solo nella Tuscia, ma proprio qui a Montalto di Castro.
Quindi, senta, ma voi temete che per esempio un sito di quel tipo possa far aumentare alcune malattie?
Assolutamente sì, un territorio come il nostro, devastato e sovraesposto a livello ambientale, come le ho appena detto, ma soprattutto un territorio che vive su tre cose principali: il turismo, l'aspetto del nostro litorale, il mare, l'aspetto agricoltura, che è l'unica cosa che ci è rimasta buona insieme al turismo, e l'aspetto archeologico, perché abbiamo un parco archeologico di Vulci che è bellissimo. Se togliamo anche queste ultime tre cose, perché questo comunque per ovvi motivi porterebbe a una negativizzazione di carattere generale sul guardare con l'occhio positivamente il nostro territorio, beh, questo sicuramente ci porterebbe ad avere un comune che non è più o non sarà più un fiore all'occhiello per i settori che le ho detto, ma sarebbe veramente una perdita notevole, una negatività a cui non potremo più far fronte.
E poi è interessata pure la zona a cavallo tra le Murge e la provincia di Matera. Qua si teme in qualche modo lo snaturamento di un territorio che basa molto anche sull'agricoltura, sulle tipicità, la propria economia. Le città più coinvolte sono Gravina e Altamura, e poi c'è tutta la provincia di Matera, che però ricordiamo è in Basilicata. E allora, ecco noi la sindaca di Altamura, Rosa Melodia.
Queste aree hanno una vocazione agricola e vedono anche la presenza di un villaggio neolitico detto di Piciulo, della Via Appia, di una masseria con una cappella dedicata a San Michele Arcangelo, masseria Iesce, voglio ricordare che ad Altamura si produce il pane DOP, è uno dei migliori, è il primo comune che ha ricevuto questo riconoscimento e quindi è un centro anche agroalimentare, la zona individuata.
E questo è vero, perché quel pane l'abbiamo assaggiato un po' tutti. Però senta, perché queste attività nucleari andrebbero poi a confliggere con la vostra tradizione culinaria anche?
Ma perché il disciplinare per il DOP prevede che il grano deve essere di filiera corta e quest'area è completamente vocata al seminativo. Ma io dirò di più, insomma, è palese che noi non siamo stati per niente coinvolti, abbiamo appreso la notizia attraverso gli organi di informazione nella normale lettura dei quotidiani, ed è evidente che questa assenza di comunicazione alle rispettive amministrazioni locali delle 67 aree individuate e nominate nell'elenco, che ha messo in forte difficoltà me, ma sono certa, anche perché ho sentito tutti quelli, diciamo, delle aree intercettate, quindi degli altri sindaci, anche con i nostri concittadini, quando noi siamo effettivamente inconsapevoli delle decisioni prese evidentemente nella sede centrale per nulla condivisa.
Senta, a questo punto che cosa allora pensate di fare? Perché tra l'altro questi, diciamo, questi depositi potrebbero costituire anche una fonte di lavoro, al sud ce n'è tanto bisogno.
Senza dubbio, però se diamo un'occhiata anche all'organizzazione, all'occupazione in ettari di queste aree e soprattutto al fatto che insomma, questi 78 metri cubi di rifiuti radioattivi, la cui radioattività decade in un arco di circa 300 anni, beh, francamente non siamo interessati. Guardi, questo territorio ha già visto e vede un intervento significativo anche per la riqualificazione di queste aree vocate al turismo, che rappresenta per noi un nuovo indirizzo economico. Io sono convinta del fatto che certamente è necessario trovare un'area, non dico no da me e sì da qualche altra parte. Noi sappiamo che in Italia ci sono comunque delle imprese che lavorano, che hanno lavorato per quanto riguarda il nucleare, e sono delle centrali atomiche, almeno 4 centrali atomiche e 5 laboratori di ricerca nucleari, che sono impianti costruiti parecchi anni fa, ma che potrebbero essere evidentemente evocati anche per questo ulteriore indirizzo.
Sindaca, e allora che cosa farete?
La nostra azione oggi sarà quella di presentare le nostre obiezioni, visto che non siamo mai stati interpellati, nemmeno quando hanno fatto i sopralluoghi. La nostra area è allocata sul confine tra la Puglia e la Basilicata, quindi interessa sia Altamura che Matera, che voglio ricordare appena nel 2019 è stata capitale europea della cultura, e perché insomma vogliamo anche dire la nostra. Poi chiaramente capiremo quanto sia lungo questo iter, ma insomma dobbiamo anche tutelare queste aree che sono naturali, di pregio ambientale, nella maggior parte dei casi atte all'agricoltura, e insomma non abbiamo intenzione di annichilirle con un deposito di scorie per ipotecarne il futuro.
Allora, avete sentito Rosa Melodia che ha detto: non abbiamo intenzione di annichilire le nostre aree, che sono tra l'altro orientate verso l'agricoltura, con un deposito di scorie nucleare. E candidate d'eccellenza per ospitare i siti per le scorie sono 8 aree nella provincia di Alessandria. Ecco, associazioni e movimenti si stanno muovendo proprio in questi giorni per dire no al deposito. Sentiamo che cosa ci dice proprio su questi depositi Silvio Magliano, consigliere dei moderati alla regione del Piemonte.
Beh, evidentemente preoccupano molto, ma questa preoccupazione è anche frutto, penso, alle manifestazioni, alle raccolte firme che in questo momento nell'Alessandrino vi sono, anche per una mancanza di conoscenza fino in fondo di che cosa comporterà questo tipo di insediamento da una parte, e dall'altra forse una mancanza dal punto di vista del governo di far capire fino in fondo i livelli di sicurezza che verranno attuati, quali saranno le ricadute economiche e quali saranno gli investimenti, perché è evidente che se si scegliessero le aree del Piemonte o della provincia di Torino o di Alessandria, bisognerà capire fino in fondo quali saranno le ricadute e quale sarà il livello di sicurezza. È un tema annoso, evidentemente, da anni che si attende questa carta. Il fatto che sia uscita in questa modalità qui, magari senza riparlare con le regioni e con i soggetti interessati, forse questo ha portato questo grande problema che oggi dobbiamo affrontare.
Senta, dal punto di vista economico, quali potrebbero essere i danni per il vostro territorio?
Ma allora, dal punto di vista economico, danni evidentemente di primo acchito risponderei che non ve ne sono, nel senso che io vedo, almeno per come abbiamo studiato fino in fondo questo dossier, sappiamo che invece questo centro, che dovrebbe essere il centro dove vengono stoccati i rifiuti, ma dove all'interno dovrebbe esserci anche un polo di ricerca e di innovazione per capire come trattare meglio i rifiuti, dovrebbero invece esserci degli investimenti, quindi stiamo parlando di milioni di euro che arrivano sul territorio sia per la costruzione dello stesso, sia poi per la creazione di posti di lavoro all'interno di questa struttura. Certo, ci potrebbe essere invece, questo sì, un danno dal punto di vista della qualità, della percezione che si avrà della sicurezza di queste strutture, quindi il rischio che cittadini possano decidere di allontanarsi dai loro territori piuttosto che imprese decidano di allontanarsi da questi territori, ma queste sono oggettivamente conseguenze rispetto a una non gestione puntuale e il più trasparente possibile di questa scelta che ad oggi, bisogna dirlo con chiarezza, non è ancora stata fatta, nel senso che sono state indicate 12 aree di cui alcune, la maggior parte, sono sul territorio piemontese, ma il dato vero è che sono previsti investimenti, non danni economici.
Ecco, a questo punto che cosa bisogna fare? Bisogna avere un nuovo confronto col Ministero dell'Ambiente, col Governo, affinché quelli che potrebbero essere, diciamo, gli impatti negativi siano ridotti al minimo?
Beh, assolutamente sì, nel senso che se noi, almeno da quello che noi, le informazioni che noi abbiamo, sappiamo che questa carta è pronta dal 2015 e solo il 4-5 gennaio è stata pubblicata questa mappa che ipotizza 67 aree. Ce ne sono 12 che sono prevalentemente appunto del territorio piemontese. Io da subito, posti nel governo, aprirei un tavolo con le regioni e con le aree metropolitane o province che sono indicate come maggiormente sostenibili dal punto di vista dei criteri che sono stati utilizzati, che sono criteri abbastanza oggettivi, per capire fondamentalmente due cose. Uno, se una mappa del 2015 è ancora aggiornata al 2021, cioè se in questi 6 anni, in questi 5 anni non vi sono stati insediamenti piuttosto che arrivo di aziende, piuttosto che nascita di attività agricole nei territori individuati, e quindi subito un confronto serrato per capire se questa mappa può essere considerata ancora attuale. E secondo, grandi tavoli di discussione e soprattutto di progettazione delle misure di compensazione, perché questo paese non può vivere di effetto NIMBY, per cui il nostro Piemonte è già stato attanagliato dalla questione TAB, per cui tutti dicono che sono importanti le infrastrutture, che sono importanti la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo, basta che non lo fai vicino a casa mia, ma appunto sarà necessario che questa seconda azione di discorso, di dialettica, invece verta su quali saranno i benefici e quali saranno soprattutto le misure di sicurezza che verranno attuate. Su questo bisogna fare chiarezza, anche per sgombrare il campo da alcune giuste preoccupazioni dei cittadini che abitano quei territori e dall'altro da alcune posizioni ideologiche che sappiamo che nel nostro paese purtroppo vi sono ancora.
Ho ribadito che l'uso delle armi nucleari è immorale. Questo deve andare al catechismo della Chiesa Cattolica. E non solo l'uso, anche il possesso. Perché un incidente di un possesso o la pazzia di qualche governante, la pazzia di uno può distruggere l'umanità. Pensiamo a quel detto di Einstein: la quarta guerra mondiale si farà con bastoni e con pietre.
Allora, avete sentito il Papa, di ritorno dal Giappone poco più di un anno fa, condannò appunto l'uso delle armi nucleari. Ecco, non è il caso delle scorie di cui abbiamo parlato, ma comunque il nucleare ha più aspetti. Ecco, abbiamo con noi Mimmo Gaudioso dell'associazione Green Accord. Buon pomeriggio, Gaudioso.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, si può far convivere, diciamo, sviluppo, sicurezza e nucleare in genere?
Bah, è una scelta che presenta dei rischi, perché il Papa si riferiva essenzialmente al possesso, all'uso del nucleare per fini bellici, diciamo. L'utilizzo dell'energia nucleare per fini pacifici è una cosa che invece è possibile, ma che presenta un elevato grado di controllo e di militarizzazione del territorio. La Chiesa Cattolica non ha preso una posizione ufficiale su questo argomento, però il Papa stesso, di ritorno dal Giappone, si era fatto interprete della preoccupazione dei vescovi giapponesi che dopo l'incidente di Fukushima avevano raccomandato al loro paese l'uscita dal nucleare. Quindi non c'è una posizione ufficiale della Chiesa sul nucleare per fini diciamo energetici, però c'è quantomeno una preoccupazione che l'elevato grado di militarizzazione del territorio e anche i rischi connessi all'uso pacifico possano portare dei gravi danni alle comunità.
Ecco, eventualmente questi gravi danni alle comunità, secondo lei come vanno mitigati? Perché poi, diciamo, queste scorie nucleari, che poi sono essenzialmente per lavorazioni mediche e per uso industriale, ora sono un po' disseminati in una ventina di siti in tutta Italia. Si cerca questo deposito nazionale, secondo lei si riuscirà in qualche modo a trovare una soluzione?
Ecco, se parliamo dell'Italia parliamo ancora di un'altra situazione. Parliamo di un paese che ha già fatto la scelta di non utilizzare l'energia nucleare per la produzione, per il nucleare come fonte energetica, e che quindi si trova sostanzialmente da una parte a dover in qualche maniera sistemare i rifiuti nucleari derivanti da attività di ricerca, attività mediche e così via, e dall'altra a sistemare quelle poche scorie nucleari che derivano dal processo di decommissioning delle centrali esistenti in Italia e tutte chiuse, diciamo, per quanto riguarda le attività ordinarie. Quindi la strada che ora si intende percorrere è quella segnata anche da una direttiva della Comunità Europea, ed è una strada che ha un impatto relativamente limitato sul territorio. Teniamo presente che al momento esistono delle scorie nucleari, ma l'attuale situazione di deposito e di stoccaggio di queste scorie è certamente un po' abbastanza preoccupante. Basti ricordare alle conseguenze di un'alluvione nella zona di Saluggia, dove c'è un deposito nucleare. Questo è qualcosa che si è verificato, se non sbaglio, non più tardi di 2 anni fa. E quindi la costruzione di un deposito sarebbe certamente una ipotesi migliorativa rispetto alla situazione attuale. Certo, non mi nascondo le difficoltà di trovare un sito adeguato.
Esattamente, esattamente, in casa di qualcuno. Allora, Gaudioso, la ringrazio molto per essere stato con noi. Buon pomeriggio.
A voi.
Buon pomeriggio. Allora, finisce qua questa prima parte del Mondo alla Radio. Io però vi invito a rimanere all'ascolto dei programmi di Radio Vaticana Italia, perché tra poco ci sarà la seconda parte.